Buongiorno amati fratelli, il Signore vi benedica a tutti e ciao anche a tutti qui nello studio.
Ciao, ciao a tutti!
Ciao, Dio vi benedica, benvenuti qui, grazie per pregare per noi in questo programma dal vivo. E cominciamo oggi con una canzone di Celentano, Bisogna far qualcosa.
Se io potessi farei qualcosa in più, ma qualcosa che dico io, una pastiglia da far prendere alla gente e la renda tutta quanta sorridente. Bisogna far qualcosa perché non si può più, guarda lì tutti lì con quelle facce sempre giù. L'autostrada che va verso il mare, ma quale mare, è una raffineria. Va via solo, solo per ritornare con addosso qualche nuova malattia. Bisogna far qualcosa perché così non va, non ci si vive più con quelle facce sempre giù. Anni, ma io lo canto ancora, non è protesta ma verità, e lui l'aveva detto, state attenti, e l'ha detto quasi 2000 anni fa. Bisogna far qualcosa, ma che canzone è, se sto cantando io non cantate insieme a me.
Ciao fratello Giuseppe, benvenuto a Radio Blast.
Buongiorno.
Giuseppe? Stai ancora con Celentano?
Sono
sei rimasto?
Sono rimasto al ritmo.
Allora, Giuseppe, per oggi hai qualche pastiglia da far prendere alla gente che la fa tutta sorridente?
Sì, è una pastiglia che si chiama GSDP.
GSDP?
Sì,
ma una, cosa vuol dire?
Vuol dire Gesù sempre di più.
GSDP, ah! Gesù sempre di più.
Gesù amen. Sempre di più. Prendi quella pastiglia, il diavolo, ciao.
Amen, amen.
Se invece svegliate al mattino col musone,
sì,
capisci?
Sì,
ci
sì,
svegliamo
sì,
con Gesù e la prima persona che abbracci non finisci di abbracciarla più.
Amen.
Capisci? Quindi trovi, si sveglia la mattina, trovi il marito, la moglie in giro, un abbraccio, tramortirli.
Amen,
il
amen,
shock
amen.
Them, no?
Alleluia.
Bene,
infatti sai che questa canzone parla di Gesù?
È vero.
Perché Celentano dice, e lui l'aveva detto, state attenti, e l'ha detto quasi 2000 anni fa. Quello è Gesù.
Quindi è ora che apriamo le orecchie. Cioè, sono 2000 anni, quindi sì, è veramente ora che sei ancora, guarda il mondo, guarda, non c'è un problema al mondo, guarda, tu nomina un problema.
Un problema del mondo? Egoismo?
Depressione.
Depressione.
Guerra.
Ecco, guarda, qualunque problema immaginabile, dammi un problema, Andrea, tu che sei sveglio.
Politici?
Tu sei sveglio, vero Andrea? Non mi lasciare giù, non mi, don't let me down. Allora, abbiamo Treviso sorridente dietro, Team Tom e Tamley.
Team Tom.
allora, comincio dal primo sorridente. Allora, dammi un problema.
I don't have.
Okay. Ok.
Ha detto, spero che non ho problemi.
Andrea già parla. Gabriolette.
Problema. Your brain.
Il nostro cervello.
No, your brain. What am I?
Dice, no, il tuo cervello, Gabriele.
Dave.
Non so, c'è tante.
Davide.
Ci sono
Gabriele,
tanti problemi.
Adriano, va bene.
Allora, Andrew ha detto i politici.
Allora, io ti dico, sì, qual è uno dei tanti problemi. Guarda, io sfido chiunque, una sfida. Guarda, quanto diamo? Quanto offriamo? $1 million? Non ti preoccupare, andate, prendiamo paghi tu.
Please.
Allora, guarda. Sfido qui a nominarmi un problema che Gesù non può risolvere. La guerra, la pace di Gesù. L'odio, l'amore di Gesù. Amen. La morte del diavolo, la risurrezione di Gesù.
Amen.
Le chiese morte, la chiesa viva di Gesù.
Amen.
L'Odicea, Filadelfia. Cioè non c'è... Cioè adesso cosa fanno? Dopo che fanno una guerra, cosa succede dopo, Andrea? Sempre. Fino adesso, da che mondo è mondo? Dopo una guerra cosa è successo? Comincio con la P.
Pace?
Pace, ecco. E la pace, dopo che sono odiati, ammazzati, scannati, bombardati, strabombardati, vendicati, stravendicati, alla fine dicono basta.
Mm-hmm.
Quello comincia a dire, fin quando ammazzano i nemici tutto bene, quando comincia a morire il figlio, la moglie, il marito, papà, sai che dopo un po' facciamo la pace, guarda. Cioè, capisci? Gli islamici vogliono morire per andare in cielo, però quando arriva il momento di andare in cielo, dico, guarda, andiamo avanti ancora un po' qui, guarda. Cioè, no, la soluzione alla guerra cos'è? Devo sempre andare a amare il nemico. Possono amarlo con denti stretti, possono fare finta, però devono amare il nemico. Mi ricordo la guerra in Sarajevo tra la Serbia e la Croazia, eccetera, cioè la guerra... E si odiava, alla fine ha dovuto arrendersi e dire siamo stanchi di morire, siamo stanchi di... Qui nella guerra abbiamo capito una cosa, cos'è che capiscono sempre alla fine della guerra? Capiscono che non è solo ammazzare il nemico, ma è morire anche loro stessi, e allora fanno la pace. Quindi bastava leggere il Vangelo che dice amate i vostri nemici e la guerra non c'è, capito? E basta che tu leggi il Vangelo, fate gli altri quello che gli altri volete ricevere, capito? Non c'è una religione che ha detto fate agli altri. Buddha, 500 avanti Cristo, cosa ha detto Gabriele? Tu che di solito sei sveglio. Sei dimenticato, tu, sei scordato. Chi lo sa?
Ha detto qualcosa, ha detto... That I know.
Gabriele, intelligente, io dico a tutti quanto sei intelligente. Allora, Dora sta cercando di prendere la corona, dimmi Dora.
No.
Cosa ha detto Buddha nel 500?
I only know he said the opposite of Jesus. About loving.
Ve l'ho detto diverse volte. Buddha 520 Cristo ha detto: non fate agli altri quello che dagli altri non volete ricevere. Non sembra giusto?
Sì.
Non sembra logico?
Sì.
Ma è un assassinio.
Ma perché? È
giusto. Perché tu vedi uno che sta. Ma, lo sai che anche oggi c'è anche una legge che c'è un crimine. Oggi è un crimine ubbidire a Buddha.
No, ma perché?
Sì, c'è una legge contro.
Perché?
Perché se tu stai guidando la macchina e vedi uno lì che sta morendo, ha avuto un incidente, tu tiri diritto e vuol dire mancanza di prestare assistenza, è un crimine, ti posso mettere in prigione. E Buddha dice, ma io non ho fatto a lui niente, che no. Dice, no, dice non fate agli altri quello che non volete ricevere. Capito? Quindi io non ho fatto niente di male a quest'uomo, ma arriva Gesù e dice il contrario. Cosa dice Gesù?
Fate agli altri quello che volete che ricevete.
Capisci? Io diciamo, quello lì che sta morendo per strada, e io, vabbè, sta morendo per strada, ma io non gli faccio del male, non gli rubo la macchina, non ho fatto mica io l'incidente, sono che fuma la sigaretta, per la coca lui sta morendo, non gli faccio niente di male, che buona sta coca, dammene un'altra. Invece arriva Gesù e dice,
Fai qualcosa?
No, dice pezzo di somaro.
Io.
Vabbè, sono Gesù, ma che lo dico io. Pezzo di somaro, ma con quello sta morendo. Sai cos'è somaro?
No.
Donkey.
Asino. Yeah. No. Pezzo di... Ma Gesù dice quasi così, perché non, cioè, Gesù non è che si arrabbiava tanto come me, lui era in gamba. Però io dico, ma pezzo di somaro, quello sta morendo, non vuoi andare a dargli una mano? Mm-hmm. E no, non gli faccio niente di male. Ma sta gridando per un bicchiere d'acqua, non gli faccio niente di male, lascia che crepi. Questo è Buddha, questo è buddismo. Questo è buddista senz'altro.
Allora vuoi dire non è sufficiente?
I buddisti senz'altro non mi daranno la medaglia, ma è così.
Certo che no. Allora, il punto è, non è sufficiente di non fare agli altri quello che non vuoi ricevere, ma devi fare qualcosa, bisogna far qualcosa.
E oggi tu vedi una coppia che sta divorziando, io non faccio niente di male, lascia di divorziare. Mm-hmm. Uno che sta affogando, ma che affoghi, mica ho fatto niente di male io. Mm-hmm. Io pago le tasse, vado in chiesa la domenica, prego il rosario e anche ascolto il pastore evangelico. Cosa faccio di male? Niente, tu sei morto vivente. Angela, vuoi la parola o la controparola?
Sì, voglio leggerti delle scritture.
Sorridente lì, Angela, sei al terzo cielo. Oggi c'hai l'assistenza di Dora.
Yeah.
Di Gesù.
Un applauso alle conduttrici di Radio Blast.
No. A Gesù!
Un applauso a Gesù. Sai, noi nelle...
Andrea, sei autorizzata a dare un bacio a Angela?
Yes.
Ok, no, poi puoi inviarne uno ad ora con la mano così. E questo da parte di chi, Andrea?
Di Gesù,
non ti sbagliare, Andrea. Perché ti vedo paonazzo mezzo rosso, come quasi un semaforo dopo il giallo. Sai com'è il semaforo dopo il giallo? È rosso. Allora, chi vuole la parola, Dora o Angela?
Ah, io volevo dire che nelle chiese cattoliche, quando facciamo il teatrino, alla fine ci applaudano, no? Forte. E noi sempre diciamo questo applauso è per Gesù e con il dito mostriamo al cielo, a Gesù, se c'è Gesù lì.
E la gente si mette a battere di più.
Sì, batte di più e tanti piangono a questo momento.
Non siamo venuti qua, io gli dico quando ci vado, per mostrarvi che bravi attori che non lo siamo, anche se volessimo non potremmo. Ma siamo venuti qua per mostrarvi Gesù, farvi dimenticare di noi.
Amen.
Quindi ragazzi, quando parlate male della Chiesa Cattolica o del Protestante, assicuratevi di spiegare, quando potete, che non è che stiamo parlando male di tutti i cattolici, stiamo parlando male della gerarchia, tutto quel tradizionalismo cattolico evangelico che hanno giunto sulla Bibbia, ma ricordiamoci che le chiese cattoliche e protestanti sono piene di pecorelle dolci, ok? In nessun modo ci sentiamo migliori noi di queste pecorelle, assolutamente no, allo stesso livello e anche sotto, perché guardi, io ho incontrato dei credenti di varie religioni cristiane che è molto più amore di me, non si arrabbiavano mai, sempre dolci, tranquillo, avrebbero fatto una Radio Blast piena di amore, io invece a volte mi arrabbio. Sì, d'accordo, contro il diavolo, contro questo, quell'altro, però mi arrabbio un po' troppo. Capisci? Infatti dopo io ne sento di tutti i colori.
Da chi? Da
anche
chi?
Da te, cara mia.
Lo so, I'm sorry.
Anche da te.
I'm sorry.
Are you sorry?
Però io apprezzo quando... Perché sai, la Bibbia dice fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia.
Amen.
Quindi voi mi dovete amare tantissimo. Caspita, oh. Allora, a te la controparola.
Alleluia, thank you Jesus. Andiamo alle scritture del tema di oggi.
Thank you.
13, da 9 a 17. Chi ha orecchi per udire oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, e non le videro, e udire le cose che voi udite, e non le udirono. Secondo Corinzi 3, da 13 fino a 16. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Cominciamo oggi con una dolce testimonianza da parte di una sorella, diciamo si chiama R. Carissimi e amati fratelli in Cristo Gesù, vi ascolto come sempre e sono d'accordo con fratello Giuseppe su tante cose, anzi su tutto. Io vengo da una chiesa evangelica dove sono cresciuta, che da poco ho praticamente lasciato, perché mi rendo sempre più conto che questa è una di quelle chiese che fratello Giuseppe chiama morta. Da anni questa chiesa non progredisce, si predicano sempre le stesse cose e si fa poco, anzi quasi niente. E io quello che riesco a fare lo faccio da sola. Non si è mai parlato del libro d'Apocalisse, forse perché è difficile da interpretare, né mai si è parlato del rapimento, dei tempi della fine e come prepararsi. Molti di loro pensano che tante cose non ci è dato saperle e che si capiranno nel momento che accadranno. Io ho provato a studiare da sola, ascoltando studi su internet e leggendo la Bibbia, ma poi ho trovato voi e non credo che sia stato un caso. E mi sono fermata, perché siete un'ottima guida e tante cose le sto imparando con voi. Grazie per tutto ciò che fate. Ho lasciato la mia chiesa di Laodicea e preferisco andare avanti da sola con Gesù. Mi identifico con voi come chiesa e vi seguo sempre. E vi ringrazio per il corso biblico e per gli insegnamenti che date e che seguo. Fratello Giuseppe, ti stimo tantissimo. Sei un ottimo insegnante. e anche voi, dolcissime Angela e Dora, siete delle valide aiutanti. Tutti insieme siete una bella squadra. Dio vi benedica tanto, tanto. Vi voglio bene, un abbraccione nel nostro dolce e amato Signore Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella, anche noi ti vogliamo tanto bene e ringraziamo Gesù per la tua sincerità, per il tuo amore per Gesù. Dio ti benedica.
Amen.
Gloria al Signore, amen. Amen. Dolce sta sorella, la prima volta che scrive?
Credo la seconda.
La seconda?
Sì.
Dio la benedica, mi ha dato una foto?
No.
Ok.
Ancora no.
Va bene. Deve essere una sorella molto spirituale, gloria a Dio.
Grazie, amen. Signore.
Bene, preghiamo per la sua chiesa, non è che mi riempie di gioia sapere che, diciamo, non capiscono l'Apocalisse, non capiscono il tempo della fine, non si preparano. Non provo gioia, ok? Dio ha detto, non provo gioia, ha detto Dio nel Vecchio Testamento, quando uno muore. Cioè, quando arriverà la tribolazione, le chiese saranno distrutte, come è successo in Iraq, in Siria, che i cristiani sono stati decapitati, sono stati crocifissi. E hanno ucciso bambine davanti a loro, alcuni di loro sono diventati musulmani per non morire, come molti cristiani, virgolette, diventeranno, prenderanno marchio della bestia, perché erano cristiani nominali, non hanno perso la fede, non l'hanno mai avuta, non hanno perso la salvezza, non l'hanno mai avuta. Non mi riempirà di gioia. Va bene? Niente affatto. Quando gli dico, frate Giuseppe, tu sei bravo e la mia chiesa è morta, non mi riempie di gioia, perché mi sentirei un falso cristiano, perché io, ha detto Paolo, io sarei disposto a morire per vedere i miei compatrioti giudei salvati.
Amen, sì.
Ma non si salvarono, maggioranza. Quindi, io per grazia di Dio, se Dio mi dà la forza, io sarei contento di morire per vedere le chiese cambiare e diventare come me, meglio di me. Meglio di me non è facile, non è difficile.
Non è difficile.
Non è difficile. Come me è facile, meglio di me non è difficile. Mm-hmm. Ok, non siamo qua a innalzare un papa o Papa Fratello Giuseppe, niente, qui siamo qua per innalzare chi?
Ah, Gesù!
Non siamo qua per innalzare i leader o un leader.
Amen.
Ok? Non ci interessa questo.
Amen.
E quindi preghiamo per queste chiese che non capiscono l'Apocalisse. Cioè, io non è che sono, io non è che sono nato quando sono uscito da mia madre, dal suo ventre, non è che sono uscito con una Bibbia in mano predicando l'Apocalisse. Capito? Mia madre mi ha detto che era abbastanza ritardata, ho imparato a parlare a 5 anni. Non è che lei mi ha insegnato molto, che anche lei non era esattamente come mia moglie adesso, che insegna i bambini appena nascono, già gli sono le canzoni e gli insegna la Bibbia, gliela benedica, e insomma facciamo insieme. E tanto che quando arrivano i 18 anni come Gabriele dove sei? Là. E Gabriele, 18 anni, ha quasi imparato a leggere e scrivere, chiedegli.
Yes, I know how to read and write.
È anche bravo con la matematica, non mi credete? Ve lo dimostro. Gabriele, una domanda difficile, sei pronto?
Ok.
Andrea, conta 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Eccola, non ti essere nervoso. Quanto fa 2 più 2?
4, probably.
Vedi, come ti dicevo, lui, mia moglie, gli ha insegnato bene la matematica. Hanno tutti quanti studiato a casa. Capisci? Nessuno di loro ha valicato la scuola dove gli insegnano che papà è un babbuino, un gorilla, la mamma è una scimpanzé attaccata con la coda a un albero. Assolutamente, assolutamente. Suo papà è uno che va in giro con la Bibbia in mano a far arrabbiare tutti. Tutti gli arrabbiabili, quelli che non vogliono ascoltare.
Ma è quasi vero.
Quindi, quello che voglio dire, non sono nato predicando la Bibbia. Cosa voglio dire con questo?
Ecco,
chiedimelo, Dora.
Cosa vuoi dire con
questo? Dora, una domanda intelligente, brava, ti ringrazio. Allora, ti rispondo subito. Allora, voglio dire che non essendo io nato predicando la Bibbia, ho dovuto impararla. Cosa succede a queste chiese che non capiscono l'Apocalisse, non capiscono il tempo della fine, non si preparano, quando viene l'Anticristo, saranno distrutti, in accordo con le profezie? E succede che loro dovrebbero fare come ho fatto io. Com'è che ho imparato io l'Apocalisse, la Bibbia, eccetera?
E come?
Ho imparato un po' da tutti. un pochino qui, un pochino là, e poi dopo tanti anni ho messo il puzzle insieme. Chi mi ha segnato di più, molto di più, chi di meno, molto di meno, chi zero.
Però il Signore ti ha insegnato tutto.
Però alla fine il Signore mi ha detto, adesso prendi tutti questi Lego e li metti insieme.
Amen.
Capisci? Ed è venuto fuori la Chiesa dello Spirito, la nostra Chiesa, che poi ha prodotto Radio Blast. Capito? Cosa fa? Allora, questi fratelli che li amo molto, pentecostali, pentacattolici, pentaprotestanti, quello che sono, cioè dovrebbero umiliarsi e andare a trovare uno come me, meglio di me, che ce ne saranno senz'altro molti, e imparare. Io ho imparato dagli altri, perché loro non possono imparare qualche millimetro da me e qualche chilometro da qualcun altro e capirebbero l'Apocalisse? Ma no, siccome io non sono battista, cattolico, protestante, allora da me non impareranno mai, perché io non sono del loro recinto.
Io voglio chiederti perché però questa how do you say blindness?
Cecità.
Perché questa cecità nelle chiese? Quale sono le radici?
Guarda, qui andiamo al tema di oggi, che era Matteo 13, che orecchio da dire oda. E cominciava il tema, no?
Sì.
Allora i discepoli si avvicinarono, perché prendevano in parabola, parentesi, non capiscono, già capiscono già poco, per parabola capiranno niente del tutto.
Sì, e tante volte il libro di Apocalisse è in parabola.
Ecco, allora dovrebbe imparare dagli altri, ma invece no, io un protestante pentacattolico, meglio morire. Un cattolico protestante, ma niente, scomunichiamolo.
Allora,
io sono andato con mia moglie a una chiesa cattolica che li stava evangelizzando, cercavo di parlare cattolicese, io parlo anche quella lingua. E gli ho detto, guarda, possiamo fare la comunione? Sì, sì, certo, vieni a fare la comunione. Un po' di tosse, scusi. Mia moglie è luterana, può fare... Oh no, allora no, non è possibile. Ma perché? No, è luterana, non può. Cioè, questa è la mentalità dell'età della pietra che c'è oggi. Allora, perché non possono dire, tu chiedi?
Sì, perché questa cecità?
Andiamo al tema di oggi. Brava, grazie Dora. Quindi, allora, dice, i discepoli gli hanno detto, perché parli loro in parabole? E Gesù cosa gli ha risposto? Ah, scusate l'errore, le smetto subito. Ha risposto così?
No.
Come gli ha risposto? Verso 11, qualcuno ce l'ha sotto mano?
Sì,
verso 11.
Io ce l'ho. E gli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
E perché Dio non li ama?
Sì.
E perché,
sì,
Dio, non, perché Dio non dà loro ai giudei di capire che Gesù è il Cristo? Perché non dà ai protestanti di capire che Gesù non è protestante?
Sembra quasi protesta, una predestinazione.
Protesta, ma non è protestante. Perché non dai ai cattolici di capire che Gesù Cristo non è cattolico? Che la Madonna non è sua madre? Chi l'ha detto che la Madonna non è sua madre?
È Gesù.
Dove lo dice?
In Matteo 12.
Dice, chi è mamma mia? Chi è mamma? Ha detto, chi? Vedete un ciucciotto in bocca mia che lei è mia madre? Chi è mia madre? Mia madre non c'è più. Quando è finita la Maria d'essere sua madre? Domanda dottrinale.
Al 30 anni, quando è stato riempito con lo Spirito Santo.
Brava, Dora, sei quasi in gamba.
Thank you, Jesus.
Una ragazza in gamba. Quando ha ricevuto il battesimo Spirito Santo, Maria non era più sua madre. Perché? Perché Gesù è diventato Dio.
Cristo, sì.
Amen. Chi è Cristo? Dio. Chi è Dio? È Cristo. Dio, spiega il testimone di Gesù, non è un Dio. È lo stesso Dio, lo stesso Spirito Santo. Non ha due Spiriti Santi, Spirito Santo A, Spirito Santo B, no, uno Spirito Santo, lo stesso Dio, è la carne che non era Dio. Ci siamo?
Sì.
E allora dice, allora parlo in parabole perché a voi è dato, ma a loro non è dato.
Ma sembra quasi una predestinazione qui, a loro non è dato. Allora, come spieghi questo?
Non è dato, ma scusa, tu devi andare a leggere perché... Allora, dov'è che siamo? Guarda, te lo dico subito, leggi il verso 14, qui ti rispondo la tua domanda. Ripeti la domanda per quelli come me che magari, sai, hanno l'udito debole.
Perché questa cecità nelle chiese di oggi, no? Perché sono morte.
Allora, chi legge?
Perché non capiscono.
Perché le chiese di oggi non capiscono? Perché gli giudei di ieri non capivano? Perché i mezzi cuori di domani non capiranno? Angela, rispondi tu.
È perché dice il Matteo 13, perché?
Verso?
15.
Allora, sì, cosa dice?
Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca.
Quindi è Dio che dice, tu sei bello, sì, tu sei brutto, no, è Dio che fa così.
No.
No.
Tu sei bello come natura di Hollywood, sì. tu sei brutto come la notte? No, è Dio che fa così.
No, dice che loro hanno chiuso gli occhi e sono
perché
ciechi.
Loro, dice, il cuore di questo popolo si è fatto insensibile.
Allora loro hanno scelto
loro
di
hanno
chiudere
scelto.
Il cuore.
Cioè, come dire, tu sei seduto in una chiesa come un carciofino sulla panchina e senti un messaggio, andiamo a predicare il Vangelo, e dice sì, moriamo per Gesù, sì, che facciamo una canzone, tutti cantano, voglio morire per Gesù, alla fine, e poi? La predica è finita, cambiate panca, dalla panca morta della chiesa alla panca morta di casa vostra, grazie, scambiatevi un segno di morte, di parte. Allora vedi che si clic 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 clic, pace a te fratello, anche a te sorella, ciao, arrivederci, i miei spaghetti mi aspettano. Capito? Il cuore si fa insensibile, infatti pieno di spaghetti. Capisci la storia com'è? Ecco perché il cuore, cioè il cuore si indurisce per via della una parola che comincia con D.
D-I-S?
U, D-S, D-I-S-U.
Disobbedienza!
E capisci? La disobbedienza indurisce il cuore. Se tu ascolti, se tu vieni qua a ascoltare Radio Blast, dici, oh, che bravo fratello Giuseppe, mo gli manda una medaglia. Grazie, la pendo là, guarda. E poi non obbedisce. Se fratello Giuseppe ti dice, qua ragazzi, appena finisce la radio, capisci? Il vostro servizio, sacrificio, calvario, vivere per Cristo, non è se riesci a scaldare una sedia mentre mangi spaghetti e ascolta la radio. Dici, che bravo fratello Giuseppe, oh, che bravo. No. E il servizio comincia quando la radio si spegne, sì, e che tu vai a fare, capisci, il servizio, vai a seguire Gesù, vivere come Gesù, cercare le pecorelle.
Amen.
Va bene?
Sì, giusto.
Ok, quindi ho risposto con la domanda?
Sì.
Va bene. Ma qui siamo, diciamo, ci sono tante altre cose da dire, ma forse il tempo stringe? Allora, sì, quindi andiamo avanti. Secondo Corinzi 3, cosa dice? Le loro menti furono rese ottuse, infatti sino al giorno d'oggi, secondo Corinzi 3, 13, quando leggono l'Antico Patto, sta parlando dei giudei di ieri, lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che esso è abolito.
Amen.
Quindi se tu sei in una chiesa che non è, ti hanno solo insegnato a scaldare panchine mentre canti spirituali, capisci? E c'è un velo davanti agli occhi. Lo stesso velo che oscurava la verità ai giudei e davanti ai protestanti, cattolici, eccetera. Ci vuole mezz'ora a fare la lista di tutte le religioni. È un velo. C'è il velo giudeo, c'è il velo pentecostale, c'è il velo cattolico.
Ma comunque dice...
Perché il pentecostalismo è sbagliato? Oppure c'hanno dottrine bellissime. Perché dicono ma non fanno! I protestanti sono i farisei di oggi. C'è le dottrine giuste e non fanno un fico secco. I cattolici sono i sadducei, che non conoscono niente della Bibbia, grazie a Dio che sono amorevoli. Non parlo delle pecorelle sedute, dolci, dolcissime. Ah, se potesse evangelizzare tutte. Potesse starà di arrivare in ogni chiesa. Va bene? Sono le gerarchie morte e stramorte. Le pecorelle, raggiungiamole. Ok, Angela, a te la parola.
No, voglio dire che abbiamo letto secondo Corinzi 3,16, dove dice: quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Quindi quelle delle chiese che sono già convertiti al Signore,
ecco,
come hai detto prima, le chiese pentecostali, cattoliche, le altre chiese, ma non capiscono l'Apocalisse e non lo predicano, come ha detto questa dolce sorella R. Non è che sono ciechi perché c'è il velo di Mosè che ancora li fa ciechi.
No, il velo...
Sono convertiti al Signore e il velo dovrebbe essere rimosso.
Mm-hmm.
Ma è un altro tipo di velo che questi hanno.
Lo stesso velo che aveva Laodicea in Apocalisse capitolo 3. Lo stesso velo delle chiese di Sardi.
E che velo è?
È il velo di Laodicea, un velo tutto sporco di vomito. Quello di Sardi sporco di morte, che cassa da morti. Perché Gesù ha chiamato Sardi morti e Laodicea...
Ma loro dovrebbero capire la parola del Signore.
No, se non obbediscono.
Ah, è quello il punto.
Capisce? Diciamo l'intelligenza. C'è uno che è intelligente come te e fesso come me, no?
Oh,
quindi
yeah,
questo yeah. Non abbiamo scelta, capito?
Sì.
Oh, ecco, non abbiamo scelta, però abbiamo la scelta nell'obbedienza. Mm-hmm. Cioè uno fesso come me può obbedire e ricevere i doni di spirito, che è il mio caso. Ho ricevuto 4 doni spirituali, a quelli quali sto usando, va bene? Perché? Perché ho obbedito in qualcosa. Uno più intelligente come me, che lo trovi da tutte le parti, però se non obbedisce è più fessacchiotto di me.
Okay.
Perché? Perché ha scelto di non ubbidire, cioè la tua intelligenza carnale, quello non scegli te, i tuoi talenti, che c'hai gli occhi perfetti, la vista perfetta, corri i 100 metri in 7 secondi e mezzo, non so qual è il record questi giorni, 8 secondi, 9 secondi, 6, basket, saldi, quello non puoi scegliere, però puoi scegliere ubbidire o disubbidire, amare o non amare, seguire Gesù o non seguirlo.
Sì,
e questo determina il cuore, si indurisce o si ammorbidisce, si apre o si chiude, è una scelta, vedi, la giustizia di Dio. Capito? Non deve essere un musulmano con la spada grande che taglia più teste, che va da Maometto e gli dà delle vergini extra, no. Capisci? Puoi essere più fessacchiotto e più debole. Basta che nel tuo cuore decidi, Gesù. Come quella donna in prigione, in attesa, nel braccio della morte, che aveva ucciso, si era pentita e voleva suicidarsi, dice, ho distrutto tutto. Gesù gli ha parlato e gli ha detto, guarda, tu qui puoi servirmi. E come? Dice, basta che mi ami, mi adori, e guardi me, ascolti me, e parli con me e ti metti al mio servizio. Lei lo ha fatto, ha detto che dall'inferno è diventato un paradiso.
E io c'ho una scrittura per tutto questo, fratello Giuseppe.
Dimmi.
Atti 5:32. Noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio dà a quelli che li ubbidiscono. Perché è solamente lo Spirito Santo che ti può aiutare a capire,
quindi,
la Bibbia, tutto questo,
quindi,
no? Capire l'Apocalisse.
Quindi,
ma dice che il Signore dà lo Spirito Santo a quelli che ubbidiscono.
Quindi, fratelli che ci avete scritto, siete parecchi, vorrei ricevere lo Spirito Santo. Dio non te lo dà e non te lo darà mai se tu non cominci a ubbidire. Noi vediamo la storia di Apollo nel libro degli Atti, okay, che lui ha cominciato a predicare il Vangelo senza Spirito Santo. Quindi cominciate, fratelli, voi che volete lo Spirito Santo, non sedetevi lì a scaldare panchine nella chiesa di Radio Blast. Va bene?
Amen.
Non traslocate da un panchinaro di religioso alla panchina di qui, no. Cominciate a seguire Gesù, va bene? E vedrete che mentre andarono furono guariti, mentre evangelizzavano ricevono lo Spirito Santo. Ma se non vi date una mossa, come si dice in Italia? Aiutati che Dio ti aiuta. Dice, no, mi siedo qui sotto l'albero e la mela mi deve cascare in mano. E l'uomo gli ha chiesto nella storia, se cade, diciamo, mezzo metro più in là, no, dice, deve cadere in mano. E se non ti cade in mano, dice, è stata una brutta annata. E non tutti gli hanno capito. Quindi non aspettiamo che, ok, che va bene?
Amen.
Allora,
Amen. Allora, conclusione, se uno vuole avere questo velo rimosso, basta ubbidire in quel poco che può,
esatto,
e vedrà che il Signore, esatto, lo benedice e cresce nella fede.
Esatto. Amen. Esatto. La moglie che si lamenta, mio marito è un disgraziato, e comincia dagli amori. Mia moglie non sa cucinare, e dagli amori vedrai che imparerà a cucinare. Va bene? Io,
amen,
vedi mia moglie, sono 20 anni che continuo ad amarla e ha quasi imparato a fare spaghetti al dente, ha fatto progressi enormi, ogni tanto la zecca, vedi l'amore fa miracolo.
Ma sta dei dolci buonissimi,
certo,
Giuseppe.
Perché è dolce, lei mette il dito e diventa dolce, capisci?
Oh,
no, oggi fa la pizza, ho sentito.
Ah sì?
Mm-hmm.
Ma con la massa già comprata, però devo confessare.
Con la?
With the dough already bought, I must confess.
Come l'hai chiamata?
La massa.
La massa?
I'm sorry, is that Spanish?
Sì, no, forse è così in italiano. Io non ho mai comprato in Italia, non sono sicuro. La base. Allora,
okay.
Angelina.
Allora, fratello Giuseppe, so che hai delle notizie importanti che dobbiamo conoscere oggi, specialmente quelle che Cosimo ha inviato stamattina. Puoi parlarci un po' su questo?
Dio benedica Cosimo, quando è che te l'ha mandata questa?
Stamattina.
Cosimo, ti ringrazio. Sei un fratello dolce.